Avete sentito come queste letture, San Giovanni in particolare, io Giovanni vidi una città, poi vidi una folla di 144.000, cioè questo libro sacro attraverso cui il Signore ci fa arrivare la sua parola, ci invita in qualche maniera a guardare il paradiso oggi. E il paradiso ce lo fa vedere come abitato da un'infinità di persone, c'è una grande folla, sono miliardi e miliardi, 144.000 per dire una cifra che si riesce a fare il conto, sono miliardi e miliardi, no? E quando succede così dopo uno si perde, no? Cioè quando la gente è così tanta non si riesce poi a guardarne uno, a parlare con uno. E allora io questa mattina vi voglio indicare, dopo ciascuno di noi ha i suoi amici, ha le sue persone, parla dei suoi amici agli altri, ma io adesso stamattina a tutti noi voglio ricordare due o tre persone che sono lì in questa folla in paradiso. Allora, uno, poi vi dico come si chiama, Uno sta salendo, qui da noi si dice così, no? Sta salendo agli onori degli altari. Vedete gli altari cosa sono? Cioè gli altari sono dei piccoli monumenti dove si mette dentro una statua, un santo. Beh, là è il Sacro Cuore. Qui il primo dei santi, per noi cristiani, che è la Madonna. Poi giù in cappella, se osserverete qualche volta, i nostri nonni avevano messo San Giuseppe e Sant'Antonio. Ma appunto alzare uno agli onori degli altari vuol dire si prende uno che adesso è lì seduto in mezzo alla gente, non t'accorgi, lo metti su, in piedi, su un altare, in modo che si guarda. I santi si fa così. Ecco, una persona che sta salendo agli onori degli altari, è stato fatto beato domenica scorsa, si mette sull'altare perché qualcuno di noi è così bravo, è un esempio così forte che vale la pena di guardarlo tutti. No. Questo qui era un prete milanese che aveva l'età dei miei genitori circa. Si chiamava Don Carlo. Voi avete conoscete i curati dell'oratorio. Questo era uno così, Don Carlo Gnocchi. Era un bambino come voi in un paese qui, molto vicino, prima di arrivare a Milano, e poi a 13 anni è andato in seminario. Appena diventato prete ha fatto il curato di oratorio, poi assistente dei giovani universitari. E lì appunto ha partecipato, perché un buon cristiano è uno che sente la vita degli uomini, è uno che ha compassione per gli uomini, è uno che si commuove vivendo insieme agli uomini. Questo è il cristiano, la santità. Per prima roba è quella roba lì, è l'amore per gli uomini, è la carità per gli uomini, è la pazienza con gli uomini, è la misericordia per gli uomini, è l'aiuto agli uomini, capito? E lui, che era assistente di questi giovani universitari, quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, i suoi giovani sono andati militari e uno alla volta arrivavano le notizie che tornavano indietro feriti o addirittura venivano uccisi. E lui ha voluto a tutti i costi andare coi suoi giovani in guerra. Ed è diventato un cappellano degli alpini, e pensate cosa gli è capitato. Di fare tutta la ritirata con la famosa brigata tridentina, no? Di fare tutta la ritirata della Russia sotto la neve dove sono morti quasi tutti. E lui in questa tragica esperienza ha scoperto, lui che aveva studiato in seminario, poi aveva letto tante cose, ma dice: io il volto del crocefisso, il mistero della croce, l'ho visto sul volto di questi giovani che morivano ghiacciati sotto la neve nella ritirata di Russia. Io ho scoperto il Signore lì. Tornato a casa, cosa poteva fare? Si è collegato con tutte le famiglie di questi giovani e si è dedicato alla cura dei piccoli orfani dei soldati. Cioè questi soldati, la maggioranza, avevano a casa la moglie e i bambini piccoli. e lui li ha tirati insieme, ha cominciato ad aiutarli, a lavorare per loro, e quando un giorno una donna gli portò il figlio con una gamba che gli mancava, che era stata amputata, ebbe l'idea di fondare un'opera che è diventata grandissima in tutto il mondo, che è l'opera dei mutilatini, cioè dei bambini che avevano delle mutilazioni, e poi dei bambini poliomelitici. Questa opera a favore dei bambini, che lui ha sigillato poi donando le cornee e degli occhi a due bambini quando è morto, e quindi da ogni occhio poi è partita anche l'AIDO, per esempio, queste associazioni che donano gli organi perché vengano donati, quando tu muori puoi dare una parte del corpo a qualcun altro. Questa è una cosa grandiosa, eh? E Don Gnocchi è stato in qualche maniera un pioniere anche di questa cosa, anche morendo, anche da morto voleva aiutare questi bambini. Ecco, quest'opera è diventata il simbolo della carità cristiana. Ecco, a me sto prete qui piace tanto, perché appunto è uno che fa ste robe, ha fatto ste robe, ma anche perché non è stato uno, lui ha provato le tragedie e le follie del secolo scorso, ma non l'ha odiato il secolo scorso, non è scappato, lo ha amato, perché i santi sanno che il mondo può essere salvato solo dall'amore. Allora, questo è uno, Don Carlo Gnocchi. Ok, adesso magari non sapete chi è, vedete che noi abbiamo là tutte le reliquie dei santi. Immaginate tutte le volte che venite in chiesa che là sotto il Sacro Cuore ci sono tanti santi, i resti di alcuni santi, dei loro vestiti, i loro ricordi. Immaginate che c'è Don Carlo Gnocchi e io mi auguro che riusciate anche a conoscere un po' la vita, gli scritti, perché aveva tutta, uno non fa ste robe qui se non ha un'anima profonda, aveva anche un'anima molto profonda. Un'altra persona vi voglio far conoscere, e questo qui, attenti, perché magari uno, questo qui non è sugli altari, è un ragazzo di Redona, di cui abbiamo fatto il funerale una decina di giorni fa, qualcuno di voi forse ha sentito, qualcuno lo conosce, si chiamava Damiano, aveva 18 anni, guardate in giro perché ce ne sono, Aveva 18 anni, era molto legato alla sua famiglia, nella quale si trovava bene. Sapete che a quell'età lì non è facilissimo, si entra in casa un po' col muso, si sta più fuori che dentro. Ecco, questo amava scherzare, comunicava molto in casa, e dalla famiglia aveva ricevuto serenamente i valori, anche la fede, tante volte alla messa 11:45 era lì col suo papà. 18 anni, tenete presente l'aria che gira a quell'età lì di solito. Era bravo e impegnato a scuola, impegnatissimo, e anche questa una bella cosa. E poi amava tanto il calcio. Cioè lui era stato un ragazzetto così fino a 15 anni, poi in un anno e mezzo è diventato di 1,90. Faceva il difensore, no? Un atleta, no? E anche negli studi si stava dedicando al corpo, alla ginnastica, alla forza, no? E lui ha praticato appunto lo sport con serietà e lealtà. E una sera, l'avete sentito, mentre stava facendo allenamento, è morto improvvisamente. Voi direte, cosa c'è di santo? Cosa c'è di santo in tutto quello? Ma questa secondo me è una cosa invece da capire bene. La santità, diciamo quella di base, quella che in qualche maniera sta più a cuore al Signore, perché riguarda tutti, capito? La santità è la vita che Dio ci offre quando noi la prendiamo sul serio, quando noi la gustiamo, quando noi prendiamo il regalo che Dio ci fa con responsabilità, come un compito da svolgere bene, Dio ci può comunicare la sua vita, che si chiama santità. Ora, questo ragazzo il suo compito lo stava svolgendo bene. Certo, se fosse vissuto avrebbe imparato ancora tante cose, doveva imparare tante cose dalla vita. Avrebbe chissà quante scelte diverse avrebbe fatto. però appunto lui ci ha lasciato dando l'esempio di un ragazzo che stava facendo bene il suo mestiere, famiglia, scuola, sport, cappello al Signore. Vedete che non sono cose stratosferiche. Potete immaginare che ai suoi genitori, alle sue due sorelle e a tutti noi è dispiaciuto tantissimo che sia stato portato via, ma il Signore gli ha trovato un altro posto, perché in paradiso, anche questo bisogna pensare ogni tanto, in paradiso ci sono anche tanti giovani, ci sono anche tanti ragazzi e ci sono tantissimi bambini. Sapete che c'era un'epoca in cui quasi tutti i bambini morivano da bambini. Pensate, in paradiso noi pensiamo di trovare sempre i vecchi col rosario, dice che noi a trovarsi lì, no. Invece si trovano i bambini in paradiso, capito? Si trovano i ragazzi, si trovano quelli che giocano a calcio, eh? E infine vi devo dire proprio due parole di una persona straordinaria, la cui storia proprio due o tre giorni fa si è chiusa tra noi. Si chiamava Federica, era una bella ragazza di 27 anni e a luglio si era sposata qui nella nostra comunità con un ragazzo di Redona. A me piacerebbe che voi l'aveste conosciuta. Era proprio, sai, quelle persone vengono fuori così ogni tanto, no? Quel giorno siamo stati tutti trascinati dalla bellezza e dalla felicità di quella coppia. Poi pensate, probabilmente la malattia c'era già, ma nessuno di noi lo sapeva, tantomeno lei. In viaggio di nozze è arrivato il segnale di un male crudele che ha cambiato in tragedia quella bellissima storia che stava appena iniziando. Si è sposata a luglio ed è morta 5-6 giorni fa. Voi direte, ma questa è una brutta storia, bruttissima, qui c'è solo da piangere, appunto, no? E invece no. Il miracolo è proprio questo. Questa ragazza che avrebbe potuto arrabbiarsi, che avrebbe potuto diventare triste, protestare, chiudersi in se stessa. Io avrei voluto quella notte lì in cui è morta che voi foste lì. Lei è morta buona, gentile, riconoscente, preoccupata per gli altri, fiduciosa nel Signore fino alla fine, capito? È stata lei a sostenere il marito, i genitori, tutti noi che l'abbiamo avvicinata. Voi dite che matrimonio è che è durato 3 mesi. Questi due ragazzi in 3 mesi sono felicissimi di aver vissuto un matrimonio così profondo, così realizzato, hai capito? Ma è così, la santità è così. Basta oggi, basta un momento, se tu lo vivi in pienezza, in qualche maniera c'è dentro tutto, hai capito? Accanto a questa ragazza, alla sua storia, siamo diventati tutti più buoni. Questo è un altro segno che ci sono i santi, perché accanto a loro si diventa più buoni. E abbiamo avuto in qualche maniera la sensazione di vedere concretamente cos'è il Vangelo. Sai, noi lo predichiamo, però è un altro conto vederlo, vederlo nella vita di qualcuno. E ci è sembrato di aver capito la vita che Dio ci vuole comunicare, la sua santità, no? Vabbè, basta. Capite? Se noi guardiamo in paradiso scopriamo tante cose, bisogna imparare, ecco perché bisogna fermarsi un po', bisogna stare in silenzio, bisogna guardare, perché tantissime cose, se noi ci corriamo dietro, se noi urliamo, non vediamo niente, capito? Bisogna chiudere gli occhi per vedere. Bisogna far fermare i rumori per sentire le cose vere e profonde che girano, non è che non ci sono, girano, ma bisogna avere i buchi giusti, capito, per cogliere ste robe qui. E allora ci lasciamo da questo inizio di racconto, che è la festa dei Santi, no? Ci lasciamo due o tre cose. La prima è che il Signore poveretto sta facendo delle cose bellissime attorno a noi, solo che noi non le vediamo. Dobbiamo imparare a vedere le cose belle che il Signore fa attorno a noi. Secondo, che bisogna guardare le persone un po' meglio. Bisogna essere più buoni nel guardare le persone. Vedi che cosa escono. I santi bisogna imparare a riconoscerli, perché sono tra i nostri amici, capito? Non sono solo sugli altari, sono proprio tra i nostri amici. E poi l'ultima cosa. E noi? Il Signore magari sta proprio guardando a noi, a ciascuno di noi, e anche con noi vuol fare delle cose belle. Prova a pensarci. Vuoi diventare santo? Vuoi diventare santo anche tu? Tu? Fratelli carissimi, celebrando oggi il mistero della comunione dei santi, rivolgiamo con piena fiducia le nostre preghiere a colui che può esaudirci al di là di ogni nostro desiderio e di ogni nostro merito. Diciamo insieme: donaci la tua santità, Signore.
Vivere la santità è accogliere e testimoniare concretamente la fede in ogni momento della nostra vita e in ogni ambiente dove ciascuno di noi opera. Ti chiediamo, Signore, di starci vicino affinché sappiamo realizzare in pratica ciò che proclamiamo a parole. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua santità, Signore.
O Padre, vogliamo vivere questo giorno guardando le persone intorno a noi per riconoscere la santità di tanti piccoli gesti quotidiani, il perdono concesso senza condizioni, l'accoglienza di un bisognoso, la carezza data ad un amico che soffre. Aiutaci tu a compiere ogni giorno questi ed altri semplici gesti che ci avvicinano a te. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua santità, Signore.
Ogni condizione evangelica che le beatitudini ci suggeriscono è in conflitto con le logiche di questo mondo e non comporta premi o riconoscimenti umani. Ti chiediamo, Padre, di essere più coraggiosi, più fedeli e più convinti che lì sta la strada dell'autentica realizzazione umana. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua santità, Signore.
Tu hai voluto e reso possibile, o Signore, che diventassimo tuoi figli, ma noi spesso non ci comportiamo come tali, perché non ti poniamo al centro della nostra vita. Fa che sappiamo amarti di più, seguirti di più e testimoniarti con convinzione e con gioia. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua santità, Signore. Ciascuno di noi dice la sua preghiera. Dio fedele, che in Cristo tuo Figlio ci hai dato il Maestro e il modello di ogni santità, fa che vivendo nello spirito delle beatitudini giungiamo a cantare in eterno il cantico nuovo nell'assemblea dei tuoi eletti, per Cristo nostro Signore.